Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22.37 in punto, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti ancora una volta a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Science Fiction Double Feature a tutti, amici e amiche, ciao ciao, eccoci qua su 96.250, 94.7 MHz per parlare di cinema, sciocchezze e pretese culturali. Ebbene sì, un'altra puntata di Seconda Visione, la 27esima della 12esima stagione. Accanto a me, l'anziano Simili.
Grazie, grazie amico Francesco, compagno sempre dei giorni più lieti, che ricordi sempre a lettere la mia età.
No,
e fai anche
non è vero.
Un po' pesare no, a non lettere, ma...
No, non la ricordo.
Io approfitto della mia età.
Questo è un pese per vecchi, Tommy, tu sei giovane.
Grazie, ti ringrazio, approfitto della mia età e della mia esperienza.
Sì.
E anche dei passi.
Grazie.
Per ringraziare.
Sì.
E salutare.
Sì. Hai bisogno del gobbo?
No. Sono pause riflessive. E sono un po' gesti ieratici, pause ieratiche.
Tutte le mie.
Sì.
Ascoltatrici. Tutte le mie abbonate.
La morte nel cuore.
Tutte le ascoltatrici che da domani potranno diventare abbonate.
Bravo. Bravo Tommy!
E tutte le abbonate che da domani potranno diventare... chissà.
Salutoni, salutoni, salutoni e possiamo già introdurre a questo punto il pippone.
Subito così?
Spariamo,
vabbè Tommy, hai fatto un'introduzione talmente vellutata come quelle minestre,
no,
sai?
No, volevo sì, sai che il mio mentore è sempre Alessio Bertallotti.
Certo, allora domani Radio Città del Capo va in campagna
sul
abbonamenti. Sboccia quanto vuoi, sbocciate quanto volete, perché da domani si ricomincia a festeggiare in giro per la città. Festeggiare in onda.
E poi anche un po' con la primavera sbocciano gli ormoni anche.
Esatto,
l'ormonella. È bella sempre citare l'ormonella primaverile. Era un pretesto per citare l'ormonella primaverile che...
Vuoi dire ancora una volta ormonella primaverile?
Ormonella primaverile. Quella che ci vede che fa diventare Bertone.
L'appuntamento è in onda sempre dalla mattina alla sera, con una serie di programmi sconvolti, una serie di programmi speriamo divertenti, nuove vecchie voci che si alternano ai nostri microfoni, e poi domenica gran finale al giardino Guido Rossa per un'azione verde, una festa del baratto, tanta gioia e allegria. E noi di allegria parliamo oggi.
Allegria. Cioè, era anche quel pezzo del Cirque du Soleil, mi sembra.
Allegria?
Allegria.
Allegressa.
Allegria.
Vabbè, allora, da domani la campagna abbonamenti. Seguite Radio Città del Capo. Seguite soprattutto, Tommy, te la butto lì. www.radiocittadelcapo.it.
Oh! Ma da quando? Devo cambiare tutti i miei contatti. Vabbè, lascia stare. Comunque, allora anticipiamo che oltre alla campagna abbonamenti che partirà da domani, campagna abbonamenti primaverile, e ricordiamo già da subito che la prossima settimana Seconda Visione
non andrà in onda,
però noi che siamo previdenti stasera, proprio per venire incontro a questa mancanza, parleremo di tre film.
E probabilmente potremmo parlarne anche martedì prossimo. Adesso, cioè, tra due martedì quando riprenderemo. Ma in ogni caso.
Però martedì prossimo, che è il 21 maggio,
noi diciamo no.
Come con Pinocchio.
No.
Diciamo no.
No. E infatti proprio di no parliamo oggi. Uno dei tre film in scaletta. No, I giorni dell'arcobaleno, sottotitolo italiano, L'uomo coi pugni di ferro e Confessions. Sono i tre film di cui parliamo oggi qui a Seconda Visione. Li avete visti?
Ma guarda, io sì.
E io anche, per fortuna.
Sì. Guarda, volevo però... Io ho una visione. Ho una visione perché... hai dato i contatti?
No.
Dai i contatti però, perché dopo dirò la mia visione.
Sì, scusa, eh.
No, prego.
Allora, la mail diretta chiocciola radiocittadelcapo.it, l'SMS 348-7649-289, ma potete anche trovarci sulla nostra pagina di Facebook all'indirizzo facebook.com/secondavisione. E adesso la visione di Tommy.
C'è la musica?
Sì.
Apposita. Ok. Io vedo che sì, hai dati i contatti cosa servono fondamentalmente
per fare, dammi solo un minuto, cioè la sfida che gli ascoltatori lanciano a noi di riassumere un film in 60 secondi.
Bravo. E io ho questa visione, tu che fai? Dammi solo un minuto parlando di No fatta a teatro No giapponese.
No, invece
quindi in silenzio sarebbe molto bello.
Sarebbe bello, però secondo me scatta la regia ausiliaria se stiamo troppo in silenzio, eh?
No, lo so, però
invece io
bello.
Sai che ho un'idea.
Sì, dimmi pure.
Tu che parli del film di Resa, L'uomo con i pugni di ferro, con un accento afrocinese.
È interessante, è molto però è italiano.
Però un po' italiano.
È un po' italiano.
Cioè, questi sono
Francesco Locario.
Questi
parlo
sono i tre film, anzi insieme a Confessions di cui parliamo. Andiamo nel 1988 in Cile, nel Cile di Pinochet, si chiede al popolo se sì, vuole ancora Pinochet per 8 anni, oppure se no, non lo vuole più. Vincerà il no, questa è storia, la storia che viene raccontata dal primo film in scaletta, che si chiama appunto No. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Voy a decir que no, porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh, oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte. Es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por un Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no, oh, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Vamos a decir que no, questo è lo slogan che intorno al quale ruota il primo film in scaletta. Allora, il film è una ideale chiusura di una trilogia di Pablo Larraín, iniziata con Tony Manero,
seguita con Post Mortem.
Esatto, e conclusa con questo No, una coproduzione che vede insieme al Cile anche la Francia e gli Stati Uniti. Il film è uscito giovedì scorso nei nostri cinema dopo essere stato presentato in tantissimi festival
e
del mondo,
vincendo la Quinzaine des Réalisateurs all'ultimo festival di Cannes, e anche come candidato all'Oscar, agli ultimi Oscar, come miglior film straniero è stato candidato.
La storia ovviamente non è un documentario della famosa campagna che portò il Cile a un nuovo momento storico, ma in parte lo è, perché il protagonista, Gael García Bernal, è un pubblicitario giovane e che si sta facendo iniziare a conoscere in un Cile in cui la comunicazione comunque in un modo o in un altro per certi versi si sta normalizzando, e viene coinvolto da uno dei militanti del partito comunista, semiclandestino comunque, non particolarmente ben voluto nel Cile dell'epoca, in una campagna per qualcosa che sembra totalmente fuori dalla portata di tutti. perché siamo in un regime spietato in cui sembra che questo plebiscito sia soltanto l'ennesima trappola per allodole, per mostrare una parvenza di democrazia in un paese che non ce l'ha. Invece le pressioni internazionali in quegli anni sono forti, Pinochet quindi è costretto a fare le cose in maniera regolare, tant'è che, non vi riveliamo niente, il fronte del no vincerà, i democristiani saliranno al potere e il Cile inizierà un nuovo percorso, insomma, che dura da 25 anni. Intorno alla figura del protagonista una serie di persone che rappresentano in qualche modo sia la società cilena dell'epoca che anche la società politica cilena, e questa è una delle cose più interessanti perché il diversi punti di vista, che sono chiaramente dei punti di vista rimasti alla storia, per cui determinati blocchi da parte dell'estrema sinistra che vedeva in questa campagna, di cui avete potuto soltanto magari sentire la canzone, ma trovate il video su YouTube, l'abbiamo anche postato sulla nostra pagina Facebook, un eccessivo lassismo nei confronti dei terribili crimini del regime di Pinochet, e invece altri che capivano che probabilmente senza dimenticare ma puntando a qualcosa di nuovo, a qualcosa di sconosciuto al paese, con una leggerezza, un'allegria e diciamolo pure anche a una americanizzazione, nel senso degli Stati Uniti, del paese, della comunicazione, beh, sarebbe stato qualcosa di positivo.
Ma
infatti così fu.
E difatti, e questo è anche l'aspetto più interessante, perché appunto la strategia comunicativa del pubblicitario René, che viene investito appunto del peso di dover far sì che il fronte del no almeno guadagni un po' più di voti di quei pochi che si possono immaginare, è quanto mai attuale, è anticipatore di quello che poi continuiamo a vedere nella società contemporanea e anche nei vari aspetti della società, e non ultima la politica. Quindi una strategia comunicativa all'americana particolarmente legata all'immagine, quindi veicolare dei messaggi attraverso un qualcosa di appetibile, di gradevole,
sembra lo spot della Coca-Cola,
esatto,
dicono, no?
Esatto.
È un po', in effetti lo sembra.
Ecco, è un qualcosa su cui spesso si riflette, trovo, anche nella nostra situazione politica odierna, dove abbiamo una parte politica che ha basato interamente il fatto di essere presente, protagonista negli ultimi 20 anni, appunto, con un qualcosa di derivazione televisiva e pubblicitaria, e un'altra parte politica, esattamente come si svolge nel film, che invece pensa che la cosa più opportuna sia parlare sui fatti nudi e crudi, quando in realtà anche la confezione evidentemente ha il suo perché. Lo dimostra anche la stessa campagna di Obama negli Stati Uniti, sia nella prima che nella seconda elezione.
Certo. Il film ha diversi livelli di interesse, ma ne vediamo un po' uno alla volta velocemente, Tommy. C'è sicuramente il livello estetico, no? In cui vengono riprese sia le immagini originali della campagna, dei set dell'epoca, dei notiziari, perché ricordiamo che non si parla di uno spot, ma si parla di una fascia di 15 minuti che era la prima fascia libera sulla televisione cilena dal golpe di Pinochet, che in qualche modo non sapevano neanche come riempire questi
per 27
qua.
Giorni.
Per 27 giorni, cioè giorni di propaganda elettorale prima del referendum. E qui la Rai, secondo me, ha una intuizione fantastica, cioè quella di avere da un lato una riproposizione dura e cruda delle stesse immagini, con uno stacco anni 80, per intenderci, che si vede molto bene, dall'altra quella di avere un taglio quasi documentaristico, comunque con una macchina da presa molto mobile, quando deve raccontare una storia, un espediente che potrebbe servire semplicemente a eccitare superficialmente le immagini, ma che invece fa ben da contrasto con la confezione laccata e leccata dei testi di cui si parla.
E tra l'altro il...
Sei d'accordo?
Molto, guarda, io sono spesso d'accordo con te.
Ma non sempre.
Non sempre, però in questo caso sono particolarmente d'accordo, anche perché questo è proprio il clou del film. Cioè, il film parla di una campagna pubblicitaria, elettorale, che vuole non tralasciare le brutture di un regime, ma vuole rispondere attraverso la leggerezza. E il film racconta tutto ciò con una mano molto leggera, non dico che ha tratti da commedia, perché sarebbe insomma forse un po' forzato, ma sicuramente il fatto stesso di far vedere il dietro le quinte della realizzazione dei singoli spot, dei 15 minuti giornalieri, quindi un qualcosa comunque di meta cinematografico, meta televisivo, accompagnato a un ritmo molto molto alto, attraverso un dinamismo dettato dalla macchina da presa spesso in spalla, fa sì che il film sia estremamente piacevole, estremamente interessante, e riesce anche a evitare magari un certo atteggiamento un po' da sermone, di sparare delle massime sulla dittatura o quant'altro. Vero. Elimina tutto questo raccontando semplicemente la dinamica, il costruire questa campagna, e quindi con un appeal per il grande pubblico. Cioè, questo è un film d'autore, ma d'autore ben digeribile da una platea molto vasta, e cosa che io trovo sempre molto più affascinante, interessante e funzionale che non il film autoriale, a cui comunque la Rai, soprattutto in post mortem, ci ha abituato comunque con un piglio più autoriale.
Beh, poi c'è un terzo livello oltre a quelli di cui abbiamo parlato, cioè diciamo la confezione da un lato, l'estetica, il rapporto con la politica, di cui magari parliamo un altro po', che è quello molto più diciamo terra terra e anche archetipico della storia d'amore, o comunque del romance, come si dice in gergo, che sta sotto il film, cioè il rapporto tra il nostro Gael García Bernal e Macrocefalo.
È un po' nano, un po' macrocefalo, però ci sta simpatico.
No, per carità, per carità.
No, sembra un po' quello del Trono di Spade.
Un po' sì, sembra un po' quel nano lì, dici,
un po' Tyrion, ma... sì.
Però il rapporto, dicevamo, tra Gael García Bernal e la sua donna, la moglie, la madre di suo figlio, che è un'attivista politica ed è infatti una di quelle che pensa che non sia neanche un'attivista estremista, che non pensa che non valga neanche la pena di spendere delle energie su questa consultazione elettorale, che per lei è già pilotata, quindi non avrà alcun tipo di esito se non quello del sì. Anche qua si potrebbe andare in momenti sdolcinati o prevedibili, e invece costruendo anche un personaggio di donna credibile, che a un certo punto si rende conto che il suo uomo sta facendo qualcosa di buono, pur vivendo con un altro uomo, e quindi però avendo qualcosa di risolto con il suo Gael García. Riesce a costruire il regista e lo sceneggiatore in poche pennellate un personaggio che fa da contraltare al protagonista, o comunque è la controparte femminile del protagonista, bello e credibile. Così come è credibile anche l'antagonista, perché poi è un film che...
è l'attore feticcio di
esatto.
Pablo Larraín, Eduardo... come si chiama?
Eduardo... adesso lo troviamo, se troviamo la scheda.
Alfredo Castro,
che fa l'ex compagno di lavoro, diciamo, del protagonista, ma in realtà poi abbastanza propenso per l'altra parte.
E anche questo è interessante, perché appunto fa lo stesso mestiere del protagonista, quindi sempre di pubblicitario si tratta, pubblicitario dell'altro lato, dell'altra sponda della barricata, e che però conosce benissimo anche le dinamiche del linguaggio pubblicitario, fino a capire che insomma la sconfitta è dietro l'angolo. È un film poi dove noi sappiamo dalla storia come è andata a finire, ma che riesce, per la bravura di Larraín, degli attori, di tutto quanto, dell'insieme tecnico, a mantenere molto alta anche la tensione,
sì,
negli istanti finali. Cioè, comunque, come spettatore ci si dimentica, o almeno io mi sono dimenticato dell'esito finale, rimanendo veramente in preda un po' all'ansia su quello che poteva sull'esito dello scrutinio finale. Il film, ricordiamolo, è tratto dal testo teatrale Il Plebiscito di Antonio Scarmeta, che forse non tutti sanno che era lo scrittore del Postino di Neruda, che purtroppo invece è un'opera letteraria che ha sfornato, come ben sappiamo, un film orrido.
Il Postino. Care amiche, cari amici, avete visto questo film? Ve lo consigliamo. Si chiama No, I giorni dell'arcobaleno.
E tra l'altro lo consigliamo, se c'è ancora, perché fino a qualche giorno fa c'era, di vederselo, ovviamente, quando c'è la possibilità, sempre in lingua originale, con i sottotitoli.
Ecco, noi salutiamo Laura. Pinochet è morto. Salutiamo Laura, che potete sentire il lunedì pomeriggio qui condurre Palomar, che purtroppo è rimasta completamente rintronata dalla musichetta del Cile, che noi adesso potremo ricantare per un attimo.
Cile, l'allegria bandiere. Cile, l'allegria bandiere.
Parliamo di l'uomo coi pugni di ferro, e quindi
quando ti
Tommy, tu che più o meno hai l'età di Roberto Fricantoni,
sì,
che noi salutiamo,
ecco,
tu hai mai detto a qualcuno davvero ti rullo di cartoni?
Sì, sì.
Davvero?
Sì, così da bambino dicevo ti rullo di cartoni, ma generalmente rullavano a me.
Beh, non volevo entrare in questo, però
no.
È un'espressione che quindi fino a un certo punto hai utilizzato.
Anche l'altro giorno. Anche ti do un cartone, guarda che ti do un cartone.
Però ti rullo è più bello.
Ti rullo è molto bello. È molto bello anche se non è bolognese, non è slang bolognese, anche ti do un sandwich di nocche. ti consiglio di usarlo,
sì,
perché
sicuro,
io
guarda,
l'ho usato un paio di volte,
allora,
e ha funzionato egregiamente.
Sì.
Vuoi un sandwich di nocche?
E loro cosa hanno fatto? Ti hanno picchiato?
Mi hanno dato un paio di cartoni. Mi hanno tirato un Lopez.
Il Lopez!
Grande Lopez! Tu hai mai tirato un Lopez?
Io sì, ma ne ho anche presi tanti.
Storia di vita vissuta.
Ma davvero?
Nel nostro quartiere.
Storia di vita vissuta? No, per niente direi. Quelle di cui parliamo adesso. Stiamo parlando infatti di L'uomo coi pugni di ferro. Un film che vede all'interno di tutto un uomo chiamato Reza. E quindi finezza, eh?
Yeah.
La storia di l'uomo con i pugni di ferro è in originale The Man with the Iron Fists, proprio. È una storia di mazzate. Io non saprei come altro chiamare.
No,
ha senso che vada a parlare della,
allora,
della trama?
Ma puoi accennarle. Comunque, tendenzialmente, almeno così compare nelle schedule, sarebbe un Wuxiapian.
Sì, sì.
Però tendenzialmente di spade se ne vedono relativamente poche, ci sono qua qualche ferro, ma forti mazzate. Non so il termine cinese, cantonese per mazzate.
Beh, se abbiamo qualche ascoltatore cinese, la Tommy non lo vuole cantonese, non mandarino.
No, cantonese.
Ecco, ci può scrivere una mail a diretta@radiocittadelcapo.it al 3487649289. Comunque, in breve, il protagonista di questo film è un fabbro che appunto mena come un fabbro. Non
che
per niente,
Reza.
Che Reza, un fabbro afroamericano che si trova in Cina per un naufragio. Ma
scusa, rido.
Non facciamo domande.
Che però è scappato dallo schiavismo.
Che è scappato dallo schiavismo, esatto. E che si trova in questo villaggio cinese, innamorato della prostituta più bella del bordello. O tutto quello che dico è vero, Che ha con lei un desiderio di fuga. Vogliono accumulare dei soldi per poi andarsene. Ma il villaggio entra nel mezzo di una lotta per un'enorme quantità d'oro del governatore della Cina, che passa attraverso quel posto e che mette in competizione una serie di bande rivali,
generalmente sempre associate a degli animali.
Però
in tutto questo arriva
certo
il bisonte.
Esatto, arriva a un certo punto.
Sempre animali, eh?
Esatto, un inglese, Russell Crowe. Lo sappiamo che non è inglese, ma lui fa l'inglese, Russell Crowe, che scopriremo alla fine che ha un ruolo molto particolare. Si allerà con un principe tradito e con il nostro fabbro per dare alla fine delle gran
mazzate. Senza essersi poi passato a scrutinato tutte le prostitute
del bordello
facendosi di oppio.
Vabbè,
no, per la crona. perché siamo precisi e puntigliosi.
Pare che il nostro avesse, cioè Resa, a un certo punto avesse deciso.
È nostro?
È il nostro, nostro, sì, lui non lo sa, ma ha deciso di volere fare il regista, no? Ecco, allora questo film, diciamolo, è presentato da Quentin Tarantino.
E il fatto che insomma il fabbro sia uno schiavo liberato,
un po'
mi suona qualcosa.
Scritto e prodotto insieme a Resa da Eli Roth,
che è un raffinatore.
Che è un raffinatore, notoriamente.
Cioè, è il regista produttore di Hostel.
Ma ce ne andiamo a vedere i Wu-Tang Clan insieme, scusa?
Sì, io me lo sono tenuto libero.
Anch'io me lo
al
son
primavera
tenuto
me
libero,
lo sono tenuto libero. Oh. E tra l'altro anche attore, ricordiamo, per la canone Eli Roth di Inglourious Basterds.
Per dire. Allora, il film è esattamente quello che vi potete immaginare, ma forse anche molto di più. Cioè, è un film in cui fondamentalmente si riprende il genere, appunto, di arti marziali, il Wuxia Pian, si riprende con uno spirito che vorrebbe essere vicino a quello con cui Tarantino ha ripreso il western. Non è un caso che i brani che vi stiamo facendo ascoltare, che continuiamo ad ascoltare, siano i brani della colonna sonora, ben lontana da quelli che possono essere anche il pop di origine cantonese, hongkongese o cinese in generale, pur riprendendo alcune cose nei campioni, ma questa è una cosa che faceva il Wu-Tang Clan, sì, già da prima, quindi...
Sì. Allora, è interessante comunque il paragone barra parallelo con Tarantino è quasi inevitabile, però c'è una grossa differenza. Il film di Resa è un'opera mimetica che vuole essere in tutto e per tutto simile ai film di Hong Kong, di arti marziali, tendenzialmente neanche quelli migliori, ma ha tutto un mondo, un sottobosco, una cinematografia intera, talmente mimetica da riprendere per filo e per segno inquadrature, zoom, carrellate a schiaffo, una serie di situazioni, di scenari, è tutto girato comunque in Cina, ecco. Contrariamente a Tarantino, che Tarantino, ok, parte dal presupposto che vuole omaggiare il genere, ma lo fa fondamentalmente sempre in maniera estremamente personale e autoriale, reinventando il genere. Qua non si reinventa nulla, qua si mette solamente in scena un qualcosa di codificato, estremamente codificato, e le divagazioni da un lato geniale, ovvero quelli di Quentin Tarantino, gli snodi narrativi geniali e imprevedibili, qua non esistono. Cioè, quello che tu, Francesca, hai raccontato nella trama è già di per sé contenuto ironicamente nella trama, però al di là del del fabbro afroamericano che è fuggito dallo schiavismo, che sta in Cina,
no, non ce ne frega niente, dai.
No, non vive di questo, non c'è nessun tipo di ulteriore sviluppo, e quindi di per sé il film risulta piuttosto noioso.
Diciamo questo, che io mi sono un po' annoiato, ma mi sono detto, ma forse perché non sono abituato ai film di mazzate. Vorrei sapere, per esempio, cosa ne pensa il nostro Fede MC, che invece di film di mazzate ne sa, facendo parte della crew dei 400 calci. Però effettivamente il fatto è che ci sono combattimenti che durano quarti d'ora interi. Per carità, divertenti, molto spettacolari, molto splatter, oltre che molto spettacolari. Quindi sì, qua ci sono occhi che volano, dita mozzate.
E noi mi sa che abbiamo visto anche una versione uncut, che dura quei 15 minuti in più, di scene uncut. Perché appunto, in questo rilettura, anche un po' nerd, anche un po' da felici prigionieri delle proprie ossessioni, oltre a il kung fu, oltre al cinema di Hong Kong, oltre al cinema di mazzate, ci sono anche sbandamenti quasi horror e splatter.
Sì.
Cioè non ci si fa mancare nulla.
Anche qui c'è una ricerca della bella inquadratura, una cosa di cui parleremo anche per il film successivo, per il terzo film in scaletta oggi, che però di nuovo è una ricerca della bella inquadratura, esattamente come ci puoi immaginare, con il rallenti al giusto posto.
Sì, però non c'è coesione. Io trovo che non ci sia coesione e armonia, perché il cinema di Hong Kong ci ha abituato a insomma, ha codificato anche la coreografia per le scene di combattimento, le scene di combattimento o le scene di sparatoria, come se fossero dei balletti, con l'utilizzo di illustri coreografi, appunto, di scene d'azione. Ecco qua, però, c'è anche un po' questo voler mettere tutto nel frullatore, voler tutto amplificare e esacerbare tutto quanto, che si viene a perdere anche la coesione, l'armonia delle scene di combattimento, in virtù di un montaggio molto sincopato, che appunto
che usa
vuole,
split screen,
usa qualsiasi forma di linguaggio cinematografico per stare anche un po' a ritmo, appunto, dei pezzi un po' hip hop o comunque fuori dal contesto cronologico del film. Tarantino non costruisce delle scene per andare a ritmo proprio con i battiti della batteria.
No, certo, diciamo che riesce a una visione cinematografica che si posa bene la musica. D'altro canto, Rese è un musicista, quindi insomma ci può anche stare. Che dire, il film è abbastanza divertente. Nel cast ci sono Lucy Liu,
brava,
un personaggio,
brava, la salutiamo perché c'è sempre molto simpatica.
In un personaggio che è abbastanza vicino a Kill Bill, un altro dei film più che citati in questo. Anzi, mi aspettavo comunque un po' la battaglia sotto la neve o sotto la pioggia. Invece sono quasi tutte in interni le mazzate, se non ricordo
sì,
male.
Sì, quasi tutte in interni.
Certo, poi si va per accumulo, perché a un certo punto appare un uomo tutto di bronzo. E voi dite, ma come? L'uomo tutto di bronzo? Ma allora qua hanno trovato male il titolo. No, perché poi c'è anche l'uomo con i pugni di ferro, non preoccupatevi. Un tripudio di metalli, un tripudio di follia, che a un certo punto continua anche durante i titoli di coda, in cui c'è una parte di film che potrebbe farci pensare a un seguito.
Sì, io ripeto, un po' troppo, ripeto, non per ritornare sempre sulle stesse cose, ma anche Quentin Tarantino lavora sempre per accumulo, ma ha una visione cinema, è un gusto cinematografico, è un controllo della materia narrativa, controllo che Resa sinceramente perché a conti fatti non è un regista, non ha.
Ascoltiamo ancora un brano della colonna sonora.
Sì, che comunque spacca la colonna
per
sonora.
Per carità. E qui un po'
no, però andiamo a vederceli insieme, Wu-Tang Clan.
Sì, andiamo.
Cosa divertente.
Resa e Flatbush Zombies, uno dei brani della colonna sonora del film di cui abbiamo parlato, ovvero sia l'uomo con i pugni di ferro.
Ma caro amico Francesco, ci stavamo chiedendo, e questo punto lo dico anche in diretta, secondo te quante sigarette che fanno ridere si deve fare Resa al giorno?
Secondo me un bel po'. Ma un bel po'
si vede, tipo, secondo te, dalla faccia.
Nell'ordine del pacchetto, ecco.
Anche una stecca.
Una stecca. Seconda visione in diretta sulle frequenze di Radio Città del Capo, che da domani va in campagna abbonamenti. Pummete! Allora, parliamo del trailer. Tommy ha dato il meglio di sé anche questa settimana.
Ti ringrazio. C'è un lavoro dietro a Seconda Visione.
Un brutto lavorino.
Alla preparazione di una puntata c'è grande lavoro per una settimana, soprattutto nella ricerca del trailer. Che, diciamolo, per la cronaca, stranamente è di nazionalità italiana.
È strano, vabbè, capita raramente. Allora, è un film horror che si chiama Nero Infinito. Contraddicendo alle regole di insufflamento del trailer, noi adesso vi leggiamo la trama velocemente di Nero Infinito, perché poi capirete dal trailer come questa cosa sia del tutto... Vabbè, leggi, Tommy.
I thriller scritti da Dora Pelser sono dei best seller molto amati dai lettori, ma nella piccola città meridionale della scrittrice c'è in giro un serial killer che li prende a ispirazione per i propri delitti, seguendo alla lettera le raccapriccianti descrizioni degli omicidi.
Che originalità!
Sulla sua identità indagano l'ispettore capo Elena D'Aquino, perché siamo in una città meridionale,
certo,
quindi come Tosca D'Aquino, e l'ispettore Valerio Costa,
perché siamo sul mare.
Esatto, bravo. Che, dopo aver sospettato anche di Dora e del suo editore Piero Mazzoni, dicono tutti i nomi, concentrano la loro attenzione su Leo, un giovane tranquillo barista con la passione per le riprese amatoriali.
Cioè, Garnacci.
E solito recarsi su una vecchia fatiscente. Su una
vecchia
fatiscente
casa fuori città.
Cioè, tu vai su una casa, va bene.
Parte il film. Nero Infinito.
Mi passi i popcorn.
Le prime parti non commentiamo niente, care e care all'ascolto. Sentite qua.
La ridotta così non ama di certo le donne. La vittima ha dormito per almeno una ventina di ore. Preferisce farlo di notte. È ovvio che si tratta di una mente malata e perversa.
Elena Magrini, 21 anni. I genitori ne hanno dichiarato la scomparsa questa notte.
Ci stai dicendo che dobbiamo aspettarci un'altra vittima?
Che altro possiamo fare? Aspettare che uccida anche questa ragazza?
La Besser scrive un libro e l'assassino si ispira a quello per commettere i suoi omicidi, ma poi cambia strategia. Perché? Che cosa lo spinge a fare?
Monica Ivanovic, 21 anni. Padre russo, madre italiana.
Ispirato sempre a questo cazzo di libro.
Ha studiato minuziosamente i gesti, le azioni. Un vero e proprio copione teatrale. È un borderline. Per come riduce le sue vittime, senza dubbio è un sadico torturatore.
Certo,
è un borderline. Dobbiamo aspettare la prossima
faccia da borderline.
Dobbiamo cercare una persona apparentemente normale.
Ah, quindi non un serial killer? Ma no. Come? Ma no! Sangue, donne che urlano, donne che urlano, sangue. Sangue.
Ma la cosa non era fatta a Rezza?
Pistole, scene al buio, fotografate male.
Donne che corrono.
Sangue. Pistole.
Ci sono tipo tre inquadrature in soffitto che vengono ripetute ogni due
volte,
secondi.
Sì. Attenzione al finale. Una mazzata in faccia. Così.
Così, tanto per gradire. Allora, noi non...
Dimmi.
Allora, le immagini parlano da sole. Vogliamo
ma anche
solo
l'audio
ricordare...
parla da solo.
Vogliamo solo ricordare che la protagonista di sto film è un'attrice consumatissima, cioè consumata proprio in generale.
Mettila!
È un'attrice con la A maiuscola, Francesca Rettondini.
Grande!
Forse non tutti sanno che Francesca Rettondini era conosciuta come la fidanzata di Alberto Castagna, che salutiamo dall'alto dei cieli,
Questo è Nero Infinito, un film che non andremo a vedere per voi.
Peccato, peccato, ma perché noi andiamo a Barcellona?
Solo per quello.
Guarda, se non fossimo partiti saremmo andati a vederlo comunque. Però lo possiamo recuperare magari tipo sull'aereo.
Sull'aereo?
Sì, per un'ora, dura un'ora e mezza il volo, quindi...
Noi vi parliamo adesso di un film giapponese che è in programmazione al cinema Lumière, in cui c'è un brano dei Radiohead che non è questo, perché è Little Flowers, questo
però,
invece è Lotus Flower.
Però c'è un flower.
Però va bene.
Va bene, ma mettiamolo un po' in sottofondo così male non fa.
Il film si chiama Confessions ed è diretto da Nakashima Tetsuya.
O Tetsuya Nakashima, perché...
Non ricordo mai qual è il nome.
È Nakashima, però noi lo vediamo scritto Tetsuya Nakashima, come Kitano Takeshi.
Certo, comunque insomma, il signor Tetsuya o Nakashima, non importa. Il film è decisamente particolare. Entriamo subito in media stress. Ti troviamo in una classe di una scuola media. Un insegnante annuncia il ritiro dall'insegnamento. È molto giovane, ma ci spiega il perché. Si ritira dall'insegnamento perché ha scoperto che la sua piccola bimba è stata uccisa da alcuni dei suoi studenti. Ma la legge di protezione dei minori dell'ordinamento giapponese impedisce che siano incriminati. Questa professoressa Moriguchi dice molto semplicemente che, pur non nominando e non dicendo chi sono i colpevoli, ha contaminato il loro latte con il virus dell'HIV.
Boom!
E questi sono tipo i primi 4 minuti di film.
Sì, poi però ce ne sono altri 100.
In cui la storia che ha come fulcro l'omicidio di questa bambina, questa classe delle medie, il rapporto tra l'insegnante e i professori, tra l'insegnante e gli studenti, e in qualche caso il rapporto tra altri insegnanti e gli studenti, e in altri casi ancora il rapporto tra gli studenti e le loro famiglie, tutti questi sono i vari punti di vista attraverso i quali Nakashima Tetsuya racconta appunto delle confessioni. Il film è diviso in capitoletti in cui ogni personaggio, diciamo, confessa determinate cose. Il film è una mazzata in faccia vera.
Sì, prima si parlava di mazzate che però sono finte, qua sono mazzate vere.
Cioè è un film che noi, se i nostri amici ogni tanto capitano, ci chiedono: ma lo vado a vedere? Diciamo sì, no, vai,
sì, però lo senti sulla pelle. Cioè è un film che ti rimane addosso sulla pelle e senti ogni staffilata, insomma, di di verità dette in faccia,
è violento, è un film terribilmente violento.
Violento psicologico, soprattutto psicologico.
Anche graficamente, abbastanza. Sì. Allora, diciamo che intanto è un film del 2010.
Sì, che per fortuna però è sempre un piacere vedere che ogni tanto riescano a venire fuori nel marasma della nostra distribuzione.
L'attacker film, sempre film da lodare.
Esatto. Allora, il film a me ha sorpreso moltissimo, non me l'aspettavo, non mi aspettavo nulla. Io generalmente ammetto che non leggo nulla sui film per avere proprio il giudizio più obiettivo possibile.
Fresco.
In questo caso è innegabile che sono stato gettato in un calderone, in un tourbillon, già nei primi minuti, devastante. È un film che gioca molto pesante, che non lascia lo spettatore senza fiato, come hai detto tu, già dai primi minuti. Non c'è il titolo del film con la prima confessione, il primo capitoletto, arriva dopo 26 minuti, viene gettato subito in una classe caotica con un grandissimo lavoro sul sonoro, frasi smozzicate, messaggini letti, e questa insegnante che tenta di catturare l'attenzione di una classe totalmente distratta che fa milioni di altre cose. Noi riusciamo anche a vedere le milioni di cose che fa questa classe intera, per dire la sua verità. Dopo questo il film insomma diventa una sorta di Rashomon, per citare il film di Akira Kurosawa, quindi vari punti di vista che raccontano la medesima storia, bugie e verità che vengono fuori, veli di ipocrisia veramente abbattuti a furia di mazzate e di sangue. È un film che ha urla, ha un apparato visivo molto molto forte, molto predominante, con inquadrature particolarmente elaborate. Però,
ecco, sì, poi della parte estetica magari parliamo separatamente, perché dal punto di vista narrativo quello che dici tu è vero, il riferimento è Rashomon, quindi la volontà di raccontare una storia, un delitto, un affare spinoso da più punti di vista, con un pathos terribile, parlando appunto dal punto di vista estetico, con una ricerca continua della sorpresa. La ricerca della sorpresa avviene anche sul piano narrativo, no? Cioè c'è una ricerca abbastanza frequente del colpo di scena, dello spavento anche vero e proprio, pur essendo lontanissimi, ve lo diciamo subito, da qualsiasi tipo di horror. Ecco, questo è un film.
Sì, non ci sono bambine con i capelli lunghi che
escono
vengono
dalle fogne,
fuori.
No.
Esatto,
no.
O dagli schermi televisivi.
Esatto, no, qui invece si va a una ricerca, talvolta a mio avviso fin troppo estetizzante, nel senso che c'è un uso del montaggio, della frammentazione dei punti di vista, non soltanto narrativamente parlando, ma anche dal punto di vista proprio dell'obiettivo, della macchina da presa, per cui abbiamo spessissimo delle sorte di jump cut, oppure cioè dei salti di montaggio, oppure dei ritorni indietro, delle ripetizioni, delle reiterazioni di alcune parti. Questo soltanto per quanto riguarda il montaggio. Anche da un livello di singole inquadrature c'è di nuovo un'incredibile ricerca estetica, che anche lì, Tommy, il film in sé alla fine mi ha lasciato talmente tanta ansia che non mi ricordo esattamente più che cosa può essere il resto. Certo è che si rischia molto, nel senso che si rischia di andare a fare sì che tutta la parte estetica vada a essere soverchiante rispetto a quello che può essere la storia che viene raccontata. Secondo me il regista riesce a trovare un equilibrio rischiosissimo, difficilissimo e teso, ma del resto questo Confessions è un film che è teso dall'inizio alla fine.
Ammetto che
non hai mai provato fastidio a un certo punto per certe...
No, nel senso, la parte, diciamo, visiva mi è sembrata funzionale al racconto, a un racconto spezzettato, a un racconto dove le verità vengono distorte o comunque ci sono colpi di scena. Cioè, ok, è estremamente estetizzante, però non l'ho visto come una scelta manierata, o l'ho trovata ben inserita in un contesto di un film che, come abbiamo detto prima, comunque gioca pesante sia come situazioni, tra l'altro è anche tratto da un romanzo, ho letto anche un po' le differenze rispetto al romanzo, compreso la battuta finale, gioca pesante con l'apparato visivo, gioca pesante con la trama, perché stiamo parlando di adolescenti che uccidono o comunque sono accusati di aver ucciso delle bambine di 6 anni. Si gioca pesante con la malattia, col corpo. A un certo punto c'è un personaggio anche che e ha anche un nome in giapponese. Le persone che si lasciano andare diventano, non si tagliano più i capelli, non si lavano più, hanno un nome. In giapponese ci sono nomi per ogni singola cosa, c'è un nome per i reduci, i sopravvissuti di Hiroshima, c'è anche un nome per le persone appunto che...
Ma non ce lo ricordiamo.
Si trascura. No, guarda, l'ho trovato su Wikipedia. Quindi...
Ma potrebbe essere otaku, ne ho parlato...
No, se vai sulla pagina Wikipedia di Confessions c'è questo nome. È un film che gioca veramente molto con situazioni forti e la regia va di pari passo, cioè penso che sia l'unico modo per girare una storia del genere. Certo, poteva essere girata anche in maniera più sobria, più minimale, ma forse non sarebbe stata la stessa cosa, forse non mi avrebbe personalmente colpito tanto. È un film che rimane impresso, è un film che va direttamente sulla pelle, che ti brucia, e poi magari ti passa, dopo qualche giorno può anche passarti, però io l'ho visto ieri e non faccio che pensarci, e sto cominciando anche un pochetto a consigliarlo.
Cioè, addirittura?
Perché comunque nel panorama cinematografico odierno è un film particolare, è un film unico se vogliamo.
Allora, la parola che impariamo oggi grazie a Seconda Visione è Ikikomori.
Beh, visto, perché Seconda Visione è radio di servizio e dà proprio queste informazioni. Così in società, se voi siete a bere un drink, potete fare un po' gli splendidi e dire: ma sai perché mi sento un po' un Ikikomori, perché non vi siete magari fatti la doccia.
Ma cosa stai dicendo?
Così. E tutta la platea vi ascolterà allibita. Oh, bravi comunque, molto bravi i protagonisti adolescenti, molto brava comunque l'attrice che interpreta la professoressa. È un film bello, a me è piaciuto molto, sono andato anche a vedere un attimo che film aveva fatto precedentemente il regista, e il film precedente è tipo un film per bambini, quindi un regista bizzarro.
Non avete votato per Dammi solo un minuto e niente, allora noi vi salutiamo
con l'altra mano.
Con l'altra mano, perché l'altra è impegnata da domani nella campagna abbonamenti, e poi ovviamente saltiamo la puntata di martedì prossimo 21 per ritrovarci, speriamo, il 28. Male che vada, parliamo dei cazzi nostri.
Oppure parliamo di Primavera Festival.
Dai.
Diciamolo chiaramente. Francesco, non facciamo gli ipocriti.
Io non voglio fare l'ipocrita.
No, neanch'io. Perché sennò stai attento al latte che bevi,
Vi salutiamo con i Sonics, vi aspettiamo domenica al giardino Guido Rossa, ci sarà anche Tommy. L'hai detto?
Sì, sì,
sei?
L'ho detto.
Ma
l'ho
ci
detto.
Sei?
No, però lo dico adesso. No, cercherò di esserci, voglio zappare un po'. E soprattutto voglio sbocciare.
Sbocciate quanto volete, andate su radiocittadelcapo.it, tra poco Ema e il suo Questa è l'acqua, buona campagna abbonamenti, buonanotte, stateci bene.
E tante care cose.
Ciao Tommy,
ciao Francesco.